Il Museo Tattile Statale Omero e Slash Radio Web presentano Toccare l'arte alla radio.
Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti su queste note che ormai tutti hanno imparato a conoscere, perché l'appuntamento con Toccare l'arte alla radio è arrivato al decimo forse appuntamento, insomma siamo avanti nel tempo. È una trasmissione che ci inchioda decisamente all'ascolto, perché stiamo scoprendo un mondo nuovo e pieno di arte accessibile. Sicuramente questo è qualche cosa che fa molto bene all'arte in generale, ma alla nostra radio in particolare. Siamo già collegati, da quello che so, con il presidente Aldo Grassini. Buon pomeriggio, presidente.
Presente.
Soprattutto ormai presidente, direttore, non sappiamo mai come chiamarti.
Ma io sono Aldo, normalmente mi chiamo tutti Aldo.
Aldo, va bene, Aldo. E poi c'è con lui Annalisa Trasatti, collaboratrice storica del Museo Statale Tattile Omale. Ah no, Paola Annibali, direttamente.
Paola Annibali,
oh, eccoci.
Buonasera.
È che stavo pensando ad Annalisa, perché ieri è stato il suo compleanno e io volevo fargli gli auguri molto intensamente, e quindi ero convinta che ci fosse anche lei. Comunque approfittiamo per fare gli auguri ad Annalisa, appunto, che ieri è il suo compleanno. E sai oggi di chi è il compleanno, Aldo?
Di chi è il compleanno?
Di Luisa.
Ah, allora veramente una giornata importante questa.
Hai visto? Allora abbiamo festeggiato i tuoi mitici 80 anni l'altro giorno,
sì.
E adesso festeggiamo gli altri compleanni, tutti gemelli.
Per Luisa e per Annalisa sono un po' meno di 80.
Sì, sì. Il tuo è stato un traguardo più importante, decisamente. Però insomma siamo nati tutti nello stesso periodo più o meno, che tra un pochino ci sono anche i nostri compleanni, mio e di...
Beh, Annalisa direbbe che i gemelli, sai, è la costellazione dell'arte.
Ha ragione, della creatività. Salutiamo l'Annalisa, che tanto lo so che è all'ascolto, come sempre. Allora, noi oggi andiamo ad affrontare un tema molto interessante ed una materia nuova rispetto a quelle che abbiamo conosciuto finora nel campo dell'arte. Aldo, lascio a te insomma la parola e la presentazione.
Beh, io direi più che una materia nuova, abbiamo un personaggio nuovo per questa trasmissione, che dunque non so se dire il professor o il maestro, perché Paolo Annibali è anche un professore.
Paolo.
Oggi abbiamo
abolito. È anche un professore che insegna, tu insegni all'Istituto d'Arte di San Benedetto, vero?
No, liceo scientifico di San Benedetto.
Ah, liceo scientifico di San Benedetto, comunque storia dell'arte. Però è un artista e gli artisti li chiamiamo maestro, no? Ecco, quindi...
Paolo.
Tu non sei, Paolo. Tu sei Aldo e non sei il presidente, e lui è Paolo e non è il maestro, va bene?
Però è sempre un artista.
Certo.
Esagerata.
Però è sempre un artista lui, sì, io così sono molto contento di poter presentare questo personaggio, perché è un artista importante, a me anche molto caro perché, a parte che ormai siamo diventati buoni amici, ma soprattutto perché riesce a comunicare delle cose che anche noi, voglio dire, che insomma abbiamo la misurazione visiva, riusciamo a comprendere e a cogliere pienamente. Lui è un artista, è uno scultore, e quindi le cose che lui fa si toccano, no? E non è di quegli scultori che non vogliono che si tocchino, anzi lui è molto contento quando vede che anche persone prive della vista riescono a così ad apprezzare e soprattutto a comprendere il suo messaggio, no? Dico bene, Paolo?
Beh, certamente, è un po' sentirsi le mani addosso, però è un grande piacere quando le persone riescono a percepire quello che racconti attraverso l'esperienza tattile.
Certo, dunque io voglio dire due brevissime parole, naturalmente per presentarlo, non è che faccio una biografia, ma due parole un pochino per presentarlo, no? Certo. Tanto diciamo che dunque Paolo Annibali è nato a San Benedetto del Tronto, lo posso dire nel 1958, Paolo, perché dicono che le donne e gli artisti... dicono che le donne e gli artisti non amano dire la proprietà.
Ma è giovane.
È nato nel 58. Sì. E, dunque, dicevo, è uno scultore e le cose più... cioè ha fatto una svolta, una grande attività, soprattutto in opere sacre, di diciamo pubbliche e così anche di notevole importanza anche dal punto di vista proprio dell'impegno realizzativo. Lui ha fatto, è quasi specializzato nei portali, credo Paolo che hai fatto più portali di cattedrali tu che non so, della Quercia,
veramente tante, tantissime,
tante, citiamo magari solo le città: San Benedetto, Iesi,
San Gabriele,
San Gabriele, sì, poi ne parleremo.
Di Iesi, in Toscana, tantissime.
In Toscana, Fiesole, no? Sistia, provincia di Arezzo.
Di Arezzo,
no? Sì. E quindi poi parleremo di alcune di queste cose, in particolare quella di San Gabriele, ci tengo perché poi ho avuto l'onore di essere stato invitato all'inaugurazione, quindi. È stata per me anche un'esperienza così bella, interessante. E poi anche, diciamo, sculture non religiose, no? Importante, diciamo, la statua di Ungaretti, no?
Che è Parco Letterario di Sagrado di Sonzo.
Parco Letterario di Sagrado di Sonzo, che questo è praticamente il luogo dove Ungaretti in quella zona ha fatto la guerra, il fronte,
ha combattuto e ha scritto il Porto Sepolto.
Il Porto Sepolto, no? Quindi l'ha scritto proprio durante diciamo i mesi di trincea, no? E questo parco c'è la scultura di Annibali, no? Fatta da Annibali, 2,30 metri di bronzo, vero Paolo? Di bronzo, e poi ho visto che hanno inciso su pietre carsiche i versi del poeta, no? Quindi una cosa molto molto bella, no? Però ecco la cosa particolare che voglio dire, Paolo Annibali, che ha fatto delle opere così monumentali, importanti, grandi, eccetera, però lui in realtà ama tantissimo il piccolo, ama tantissimo diciamo l'espressione intima e quindi ha fatto tante sculture anche di piccola dimensione ma di grande significato espressivo. Ecco,
certo, prego. Se mi permetti è un po' legato alla mia condizione fisica, nel senso che appena finita la crema delle arti, purtroppo mi ha colto un'artrite, l'artrite in pratica, con cui da più quasi 40 anni convivo. E questo non mi permette sempre di affrontare le masse scultoree, perché la cultura richiede un impegno fisico, è una lotta fisica con la materia, quindi certe volte non avendo quella capacità, insomma non avendo... la serie porta dei dolori articolari, insomma, perché spero che nessuno l'abbia mai provato, quindi certe volte lavoro ad altro, in particolare lavoro ad altre sculture, un grande studio organizzato proprio per questo, e soprattutto nei momenti peggiori, dal punto di vista di salute, appunto lavoro molto molto al disegno, che per me ha una dimensione singolare, cioè un lavoro assolutamente indipendente, in quanto non è mai un lavoro preparatorio. Anche nei lavori monumentali la preparazione avviene in palmo di mano, nel senso che uno dei lavori più grandi, la Porta di San Gabriele, un bronzo di 6 tonnellate, l'ho realizzato appunto prima di tutti su un formato minuscolo, mi desse un po' l'idea di quello che sarebbe accaduto poi successivamente.
Ecco, tu come procedi quando devi fare queste grandi cose, Paolo?
Lì il procedimento è abbastanza lungo, perché è chiaro che è un lavoro in genere su committenza.
Sì.
Possono capitare dei committenti molto sensibili che lasciano la possibilità di realizzare un po' quello che senti, altri molto più esigenti, e quindi un po' c'è uno incontro-scontro, definito la quale insomma si passa alla fase operativa. Con diversi bozzetti, diciamo, da quel formato, un palmo in mano, ad altri di 50-60 centimetri, mettiamo, fino alla definizione di tutti i dettagli. Però, come sai, la scultura, mentre uno la realizza, dà dei suggerimenti, quindi vengono apportati dei cambiamenti, e questi cambiamenti poi naturalmente vanno concordati, perché non sempre poi sono assolti dal committente. E poi la fase operativa è una fase di grandissima fatica, perché lo scultore deve avere un rapporto con tantissimi altri professionisti, vuol dire con il fotografo, il fonditore, il falegname, il fabbro, quindi mettere d'accordo tutte queste maestranze per i telai, la posa in opera, quindi metti i trasporti, e infine vedere l'opera finita, diciamo, è una grandissima soddisfazione, è veramente molto piacevole. Ma una volta inaugurata comincia un po' quasi una malinconia dell'allontanamento, cioè dopo un po' di tempo la senti sempre meno tua, e molte volte ti dici: ma come hai fatto in quel periodo a fare questa cosa così grande? Mi sarei capace oggi? Boh.
Ma senti, ma tu mi dicevi che, a differenza di altri tuoi colleghi, tu non parti mai dal disegno per fare una scultura, no?
No, ma il disegno è altro, il disegno è un'altra cosa, una strada parallela, ma difficilmente si incrocia con la scultura. Tieni conto che il disegno per lo scultore, in genere lo scultore è anche un buon disegnatore, perché facendo una mostra in genere bisogna appendere qualcosa alle pareti, altrimenti
certo,
si metterebbero vuote, ma questa è un po' una scusa banale, però ecco, per quel discorso che dicevo su uno stato di salute, insomma, provo un grandissimo piacere che un pochino appoggiando una pennacchina poi un po' va da sé nella digestione di un racconto, di uno sguardo, insomma, di tutti lì, disegnato e disegno tantissimo, insomma. Veramente importante. Ho fatto anche mostre di soli di sé, insomma, proprio perché avevano bisogno di quella solitudine lontana dalla cultura, se no poi la cultura è la prima donna rispetto alla mia attività.
Però Paolo, io purtroppo non posso giudicare i tuoi disegni, no? Come posso giudicare invece le tue sculture, ma da persone che capiscono di disegno, e ho sentito dire che tu sei veramente un disegnatore ottimo, insomma, ha un segno molto personale, e quindi e so che hai anche fatto qualche... Dunque sbaglio? No, non sbaglio, perché l'ho letto sulla tua biografia, che addirittura è stato pubblicato dalle Edizioni Vaticane, no?
Sì, quella pubblicazione del lezionario che volle Benedetto XVI, sono alcuni miei disegni.
Ecco, ci sono con i tuoi disegni, quindi voglio dire, sei anche riconosciuto, direi ufficialmente, come disegnatore importante.
Beh, Napoli sì, mi auguro. Ho lavorato tanto, quindi tantissime pubblicazioni.
Però la cosa che per me è molto interessante è quello che dicevi, che tu quindi nel fare una scultura grande o comunque di qualunque dimensione parti da un piccolo modellino,
sì,
e quindi la pensi plasticamente sin dall'inizio, sostanzialmente, no?
Certo. Sì, io non riesco a coniugare le due cose. Secondo me sono due materie, due discipline molto diverse e lontane, anche se nei miei disegni per questo senso di grande profondità, però è diverso, il disegno è sempre piatto, ha sempre due dimensioni.
Certo. Beh, però il disegno è importante, appunto lo stile, è importante quel che non tutti i disegnatori possiedono.
È importante la qualità del disegno, è importante quello che ci racconti, è tutto
anche lì, certo.
Un disegno come una scultura deve colpire, deve far fermare l'osservatore a riflettere, dice ma che vuole dire questo, che vuole, e allora magari creare anche una curiosità in chi fruisce i disegni, ma anche le sculture poi infine.
Certo. Ora senti, io mi vorrei soffermare un pochino su questa grande porta di San Gabriele, che dicevo ho avuto il piacere e l'onore di vedere, direi in anteprima, nel senso che intanto tu sei stato così gentile di farmi vedere tutte le formelle che l'hanno costituita quando ancora ero nel tuo studio e quindi prima che fossero poi montate, no? Ecco, e poi ho avuto il piacere proprio di partecipare alla grande festa quando è stata inaugurata, no?
Fu enorme, dico.
Sì.
Fu una cosa enorme.
Sì.
Una bella festa.
La vuoi descrivere un pochino questa porta?
Allora, lì è il santuario di San Gabriele della Dorata, proprio quindi la casa madre, diciamo, dei passionisti. E la committenza mi chiese una porta che avesse come tema San Gabriele, ma finanziata dagli emigrati abruzzesi che hanno finanziato quest'opera. Quindi questa porta doveva, sul suo impaginato, doveva rappresentare un po' tutto, cioè San Gabriele stesso e quindi i giovani, perché lui è il professore dei giovani, ma anche i suoi miracoli, ma anche l'Abruzzo, ma anche gli emigrati che partono e che ritornano. Quindi era veramente un lavoro complesso, cioè coniugare tutto questo era un po' veramente particolare. Quindi ho dovuto studiare la storia di San Gabriele, leggermi alcuni scritti, pensare ai abruzzesi e quindi coordinare tutto. La cosa che poi ha dato spunto al tutto è un po' il simbolo dei passionisti, che è una croce, un cuore, un grande cuore con una croce. Quindi su questo impaginato ho sistemato una corona di figli, simbolo della purezza di San Gabriele, e diciamo che si inchinano di fronte a questo santo che è in alto e con un gruppo di giovani ai fianchi rappresenta simbolicamente una croce. San Gabriele, l'idea fosse più interessante, è proprio a metà tra le due scomparse della porta, per cui quando viene aperta questo San Gabriele rimane sospeso come in cielo. Infatti lui rispetto ai giovani che lo circondano ha i piedi sospesi, mentre i piedi dei giovani che stanno lì di fianco sono attaccati alla parete della porta, quindi a rappresentare che lui non è più di questo mondo, sta andando verso il padre e dà con lo sguardo quest'ultimo sguardo appunto al mondo stesso mentre si eleva. Mi è piaciuta molto questa porta, ecco, però è stato un lavoro veramente faticoso, perché insomma modellare queste decine di figure, queste centinaia di giri, e soprattutto poi il lavoro di fonderia, che è un lavoro pazzesco, un puzzle di scomparti, formelle, figure, testine. E poi la posa in opera, che uno non ci pensa quando vede queste opere monumentali, ma come ha fatto? Nel senso, lì dovremmo costruire con due ingegneri praticamente una trincea di cemento armato che potesse sorreggere una porta di 6 tonnellate completamente staccata dalla struttura della chiesa. E la porta poi tecnicamente si apre con un dito, per quanto è leggera, perché posa su dei cuscinetti resistiti, ma quindi questi problemi, queste opere hanno dei problemi oltre che di natura estetica, di significato, liturgico, eccetera, anche di problemi seri dal punto di vista tecnico. Ripeto, due ingegneri hanno seguito tutta la faccenda, perché io non ero in grado non ho le competenze per far sostenere questa opera monumentale.
Oh, sono 4 metri per 5, quindi sì. 20 metri quadrati, no?
Certo,
e 6 tonnellate di peso, una cosa veramente straordinaria.
Sì, no? È uno dei lavori più grandi. C'è la porta di Vinci che si avvicina molto, che è alta 6 metri, è alta.
Mamma mia.
Ma io devo dire, ho avuto la fortuna, grazie appunto a Paolo, di poter vedere quest'opera. Se posso raccontare una cosa, Paolo, dicevo che io ho conosciuto Annibali, cioè l'Annibale artista, in occasione quando c'è stato nel 2011 il Padiglione Italia della mostra della Biennale di Venezia, no? Che è stata poi distribuita sul territorio con delle biennali regionali, e in quell'occasione io ho visto una serie di artisti, e Annibale è stato quello che mi ha colpito di più, con 4 sue opere, che poi guarda caso le abbiamo comprate e sono diventate, fanno parte della collezione del Museo Omero, no? E quello che mi ha colpito, la sua espressione veramente straordinaria nel rappresentare, pur in forma classica, lui è un figurativo, quindi è un artista sotto questo profilo molto legato, diciamo, a una certa tradizione, no? Ecco, presenta un figurativo e riesce ad esprimere in maniera veramente molto intuitiva e immediata proprio, io direi quasi, la precarietà dell'uomo moderno, dell'uomo del Novecento, no? Ecco, e questo io credo che l'abbia espresso in maniera veramente straordinaria in una mostra che lui ha fatto apposta per il Museo Omero nel 2014, no? Dirà l'argilla, la mano, la terra, il sacro, ecco. Una cosa straordinaria, quella io credo che è una delle migliori mostre che abbiamo fatto al Museo Omero. Perché? Perché non era un insieme di opere di un artista in una antologica, è stata una mostra pensata e costruita appositamente da Paolo per quell'occasione, no? E quindi è stata una cosa secondo me veramente importante. C'erano tante sculture, in particolare 22, fatte appositamente per quell'occasione e per rappresentare qualcosa. Non vuoi dire, Paolo, cosa volevi rappresentare in quell'occasione, in quella mostra?
Allora, questo era un progetto che meditavo da veramente tantissimo tempo. Un po' quando uno va nei musei, vede queste sculture che appartenevano magari a un tempio, ad esempio le opere di FIA e degli aiuti del British Museum, cioè uno vede il fregio, vede i frontoni, che però non hanno più la loro sede di elezione, non hanno più il tempio, quindi sono quasi scorporate. Quindi pensavo un po' a 2 cose. La prima è che diciamo, l'uomo non ha più un luogo, non ha più quel recinto sacro, non c'è più un mondo nella quale tutti si identificano. L'altra era costruire qualcosa completamente estraneo attraverso il linguaggio classico, ma estraneo nel senso lontano da quella mitologia, cioè nel senso lontano dal linguaggio, quindi piuttosto classico, ma una mitologia che non narrasse di miti d'eroi quanto della vita quotidiana, soprattutto la ricerca di senso, l'ansia del mondo contemporaneo. La mostra era piuttosto articolata, nel senso che prevedeva proprio un inizio un po' di quello che raccontavo prima, no? Cioè gli esordi di una scultura, quindi c'erano 2 grandi pareti con tantissimi disegni, poi un tavolo lunghissimo con tutti i bozzettini giganteschi, e poi man mano che ci si avvicinava al cuore della mostra c'erano delle figure che ricordavano degli acroteri. Gli acroteri erano le sculture che nel mondo greco-romano, ma anche soprattutto etrusco, forse più etrusco, che è la forma più italiana del mondo dell'arte antica, più vicina a noi, nel senso che il mondo etrusco si esprimeva attraverso l'argilla. Io lavoro anche il bronzo, ma il mio materiale di lezione è l'argilla. L'argilla ha una grande fragilità, non ha una facilità di manipolazione, insomma, apparentemente è facile, perché poi bisogna svuotarla, insomma, per avere dei risultati accettabili bisogna un po' soffrire. Quindi l'argilla rappresenta bene questa fragilità del contemporaneo, come probabilmente nel mondo etrusco, dove tutto era condizionato dal sentimento della fortuna, quindi l'uomo raccontava l'artista raccontava la precarietà di quel mondo. Poi man mano ci si avvicinava, infine, di questo percorso tra figure di personaggi stanchi, addolorati, eccetera, si saliva come verso un'acropoli, dove in pratica c'era la parte più alta, la parte più segreta, quindi 12 metope. Le metope erano quelle che stavano sull'architrave e raccontavano le storie del dio a cui il tempio era dedicato, e i frontoni. Però senza quel luogo, o meglio, il luogo andava più intuito, si evocava, perché era una forma rettangolare come quelle, diciamo, quei luoghi, però ecco, nei frontoni ad esempio si raccontavano di tutte figure femminili, di chi si guardava allo specchio, di chi pensa al mondo che al tempo che passa, oppure si addormenta, tant'è vero che la figura più importante di questo gruppo scultore sono cinque sculture, è la Chiusa. La Chiusa era la dea del destino, la dea della fortuna, anche lo stesso Giove doveva sottostare alle sue desideri. E quindi lei addormentata quasi non volesse prendere decisioni, non volesse prendere parte alla vita dell'uomo. È una cosa che ho sentito molto, e avendola in mente lo proposi a te per primo, dicendo: guarda, ci avrei questa idea, e tu, mi ricordo, forse magari le mie parole ti avevano evocato magari degli interessi particolari, e così si materializzò dopo un po' di tempo. Anche perché poi la scultura richiede molto tempo, però è anche vero che non so come, nonostante le mie condizioni fisiche non sempre performanti, ho una certa rapidità esecutiva. Quello che mi diceva è particolare importante, perché la figura deve essere credibile, una mano deve essere una mano, però è chiaro che tutto questo deve far parte poi di un racconto. Cioè, bisogna dirci qualcosa, insomma, altrimenti diventa un esercizio accademico molto stucchevole, bella sì, ma insignificante, insomma. E quindi, diciamo, tutto deve concorrere, anche il minimo dettaglio, diciamo, al senso di tutta la scultura, al senso della storia semplice, semplicemente della storia, come ad esempio i capelli, le dita, oppure i panneggi, che a me faceva piacere, come dicevo prima, che venissero toccate, perché sotto i panneggi ci deve essere un corpo, e chi vede con le mani è sicuramente più agevolato a sentire il corpo nascosto da un pesante panneggio.
Io direi una cosa, che tu, Paolo, in queste opere, e in particolare in quella mostra di cui stiamo parlando nel 2014, no? Sottolinei in maniera così, direi, immediata, con figure in atteggiamento, direi, quasi quotidiano, no? Sottolinei le contraddizioni fondamentali, ma non della vita, ma proprio dell'esistere, cioè della condizione umana, no? Per esempio, tu hai fatto questo hai costruito un tempio greco con tutte queste sculture, tanto sculture, tempio greco, di sculture di personaggi attuali del nostro tempo,
contemporaneo,
no? Ecco, e tu hai costruito un tempio senza il tempio. Il tempio va visto, va intuito, hai messo queste cose come se fossero dentro un tempio, no? Il tempio è il contesto che però non c'è. No, e questo secondo me è un'intuizione straordinaria che mi ha veramente emozionato.
L'assenza, ma anche il desiderio di...
Esatto.
L'esperienza del dolore porta a ti dà la possibilità di approfondire te stesso, cioè di trovare delle vie altrimenti inesplorabili del proprio mondo interiore. Io credo che in quelle sculture si senta molto questo sentimento, anche tra forse le meno, diciamo, le meno espressive. La mia vita è stata condizionata da questa situazione, quindi è chiaro che molto spesso credo di aver raggiunto una profondità significativa, perlomeno per me, però devo dire che il riscontro poi è abbastanza positivo.
E quindi io credo che tutte le tue opere, almeno quelle che ho, ormai ne ho viste parecchie, che ho potuto vedere io, rappresentano sempre un equilibrio instabile tra cose reali ma anche opposte, insomma, no? Per esempio il rapporto tra l'antico e il moderno, credo che sia uno dei problemi proprio dell'arte di oggi, il rapporto tra l'antico e il moderno, sono figure moderne che però spesso hanno degli atteggiamenti direi simbolici o quasi mitici, no?
Così
come, in quella mostra c'erano alcuni personaggi diciamo mitologici, no? Però in vesti moderne,
non rivisitati, no? Certo.
Sì, quindi sempre questo la ricerca di un equilibrio tra opposti che sono ineludibili, ma che non riescono in qualche modo a trovare un punto, un baricentro, insomma, no?
Certo,
questo il problema dell'uomo del Novecento sostanzialmente.
Certo,
no?
Questo lavoro si muove tra mondo classico e ansia del contemporaneo, e quindi il mondo classico qui non è una citazione malinconica di questo mondo perduto, anzi è un mondo che io sento attuale proprio perché in un momento di grave difficoltà, in un momento di schiamazzi pazzeschi, in un momento di assenza di significato, sicuramente questo mondo di severità, questo mondo di rigore, di equilibrio, simmetria, forse diventa un appiglio fondamentale. C'è un po' la serietà del lavoro che forse si sottolinea in questo lavoro, cioè, è difficile che non sia apprezzata almeno la qualità, può non piacersi, perché è ovvio, certe opere non piacciono, certe opere però magari non comunicano, però credo che la qualità abbia poi questo modo di materializzarsi.
Però hai notato una cosa, Paolo, che le sculture di Annibale piacciono a tutti. Hanno questo particolare, piacciono a tutti, cioè piacciono sia a quelli che amano magari la modernità, sia a quelli che amano la tradizione, insomma.
Certo. Questo mi fa veramente piacere, perché è un dualismo che insomma ormai è veramente una definizione, dice meglio l'astratto, il concettuale, il figurativo, cioè sono cose, però è chiaro che effettivamente il figurativo oggi da tanto tempo è piuttosto sofferente, è difficile che trovi qualcuno poi che dice ah è figurativo, ho capito, ma guarda la qualità di quello che è, insomma.
Ma soprattutto quello che riesce a dire, e questo è il punto,
certo,
fondamentale, no?
Un po' di là si deve recuperare un po' di rigore, un po' di severità nel farsi pure, perché insomma un po' le accademie dovrebbero avere un po' questa disposizione, cioè siccome oggi sono divise tra triennio e biennio, almeno nel triennio imparare un mestiere, manipolare i materiali, insomma, è fondamentale, almeno uno ha una preparazione classica, anche perché poi i grandi maestri astratti, concettuali, quello che vuoi, avevano una preparazione accademica, tra virgolette. Anche le accademie, proprio per accezione, dovrebbero essere i luoghi proprio per insegnare l'arte classica. Non è così. Io vedo tanti ragazzi che escono all'accademia, purtroppo sono un po' come erano entrati in pratica, non sono molto diversi. Insomma, si fanno tanti discorsi, sicuramente fondamentali, ma la scultura è la scultura. Sicuramente sarà una lingua morta, come diceva Arturo Martini, però anche in qualche senso di vitalità ancora, che c'è tantissima gente, tantissimi giovani che si avvicinano a questo mestiere. Io, diciamo, spesso nel mio studio sono assistenti molto molto giovani che sentono proprio la necessità e la severità di ore e ore di cavalletto, cioè i risultati si ottengono solo e esclusivamente con la fatica e la scultura più di tutti, perché la scultura, Aldo, è, diceva Canova, è una disciplina severa, cioè, devi riconoscere, devi impegnarti fisicamente, è la fatica, cosa che oggi è una definizione, è qualcosa che è molto lontana dagli artisti, e buoni risultati si ottengono con ore e ore e ore e ore di cavalletto, veramente si è stanchi, però capito, magari entusiasti per quel cambiamento che magari l'argilla o un altro materiale in quel momento ti ha suggerito. È sempre un'esperienza nuova la scultura, e quando tu ti dedichi a tutto questo diventa un'esperienza esaltante, insomma, è
un'esaltazione. Ma poi l'argilla proprio si manipola, si modella, si manipola con le mani, con le dita, no?
Dopo
quando la cuoci c'è anche la sorpresa quando la tiri fuori dal forno, non è sempre così come...
il materiale che in pratica fa chiude, prende la forma della mano, addio quasi nepote, nel Rinascimento, proprio per dire che è quasi una prosecuzione dell'opera di Dio. Dio fece l'anno con l'argilla, e poi è chiaro che a noi manca l'essere divini, insomma, nonostante noi siamo la sua immagine e somiglianza, però insomma è ben altro.
Sì. E io vorrei dire una cosa, quindi informazione, che quelle cinque sculture bellissime, grandi, bellissime, queste cinque donne ritratte in atteggiamenti direi proprio molto così quotidiani, anche apparentemente banali, così insomma, no? Quella che si trucca, quella che si guarda allo specchio, eccetera, insomma, ecco, queste che nello stesso tempo, che sono comunque in fondo rappresentano delle divinità, stanno nel frontone di questo tempio che non c'è.
Nulla, è un monumento al nulla, dicevo in quel testo di presentazione.
Esatto.
Non fanno niente, non fanno.
Cioè, però dicevo, volevo dire questo. Volevo dire questo, volevo dare questa informazione, che queste cinque sculture poi adesso verranno definitivamente al Museo Mero. Quando sto facendo le operazioni, diciamo, quelle, come posso dire, burocratiche, sono indispensabili, non siamo niente pubblico, no? Ecco, perché appunto presto della pubblica amministrazione è sempre relativo, comunque
diciamo presto
possono venire anch'esse al Museo Mero a tenere compagnia alle altre quattro, quelle piccole.
Ti ringrazio per questo, le alieno con grande fatica, perché veramente sono molto affezionato, ma adesso poi qui nel mio grande studio l'opera è scomposta, però è un'opera di 5 metri e mezzo, insomma, non è un'opera, un'opera impegnativa che diciamo solo un ente pubblico può acquisire, perché insomma la vedo un po' difficile per la committenza privata, per i collezionisti sono misure molto diverse, insomma, sono quelle culture di cui parlavi prima, insomma, che hanno forse lo stesso senso, lo stesso sentimento, ma in scala molto più piccole.
Guardi, se avevo lo spazio le compravo, le portavo a casa mia.
Mi fa molto piacere della tua amicizia, oltre che del tuo grandissimo apprezzamento.
Io vi devo, Aldo, siamo giunti un po' alla conclusione, quindi non so se vogliamo fare un po', insomma, una chiusura. Vi volevo intanto dire anche che mi manda saluti Roberta Luzietti da Ancona, che conosce entrambe e ci teneva a salutarvi. Noi però, appunto, avendo questa rubrica molto precisa con un tempo abbastanza insomma scandito, non possiamo prendere le telefonate, ma mi fa piacere riportarvi il messaggio e quindi ci tenevo a dirvelo.
Piacere.
Quindi Aldo, ti chiedo di arrivare alle conclusioni, così salutiamo il nostro artista e concludiamo la puntata.
Sì, beh, le conclusioni sono come l'inizio, no? Il cerchio che si chiude, no? Ecco, stasera ho avuto il piacere di parlare con un artista che veramente ha dedicato, direi, tutta la sua vita a questo. poi ho detto fa anche altre cose, ma veramente la vita di Annibali è tutta dedicata all'arte, no? E avete sentito come lui la considera l'arte. L'arte è impegno, è lavoro, è fatica, è, no? Ecco, ma la cosa importante è che da questo impegno, da questa fatica, venga fuori qualche cosa che appare come il frutto di lei spontaneo della vita, no? Ecco, e questa è l'arte, insomma, no? Se noi pensiamo, prima che nasca un fiore, c'è il seme, la terra, la germinazione, però quando il fiore è nato, ecco, tutto questo non si ricorda più, che si vede la splendore del fiore. E le opere di Paolo sono così, insomma, quando tu le vedi, veramente. Ecco, però una cosa importante, almeno per me, sono opere che ti fanno sempre pensare. A me piace l'arte.
Ti ringrazio.
Può essere bella da vedere.
Mi piacerebbe anche a me concludere.
Però ti deve far pensare.
Mi piacerebbe concludere sì. Io mi auguro, forse è un'utopia, che i pubblici amministratori fossero come te, insomma, avessero una credibilità. Anche perché quando parlo della scultura italiana, io penso a una cifra esclusivamente italiana, perché quando penso alla pittura italiana, e penso a Masaccio, Botticelli, Leonardo, eccetera, ma quando uno va all'estero trova tantissimi grandi pittori da Renoir, Vermeer, Rembrandt, eccetera. Quando si parla di scultura, quando si parla di Donatello, si parla di Giovanni Pisano, si parla di Michelangelo, di Canola, di Bernini, eccetera, all'estero non ci sono corrispondenti. La scultura oltralpe nasce verso la fine dell'Ottocento. Il più grande artista di quell'epoca è Auguste Rodin. Un pochettino dovremmo difendere questo mondo, che è il massimo forse della capacità manuale, artigianale italiana. Cioè, nel mondo italiano si riconosce per la grande qualità dell'artigiano, di saper fare con le mani, e la scultura forse rappresenta questo, cioè la capacità di saper usare i materiali e soprattutto attraverso questi raccontare la propria esistenza. Io vi ringrazio comunque di questa possibilità che mi avete dato di raccontarmi.
È stato un piacere veramente, grazie mille. Allora, Paolo Annibali, al presidente Aldo Grassini, per essere stati con noi in questa puntata di Toccare l'Arte alla Radio. Naturalmente rinnoviamo l'appuntamento per la prossima settimana. L'ho detto già, e risalutiamo anche Roberta Luzzietti, che ha voluto intervenire, ma appunto per aver mandato il messaggio. Grazie veramente a tutti,
a voi.
E alla prossima settimana.
A tutti gli ascoltatori,
grazie.
Arrivederci.
Avete ascoltato Toccare l'Arte alla Radio.